Speriamo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefisse, altrimenti ci useremo misericordia gli uni e gli altri, vero? Allora, sorelle carissime, mi piace iniziare questo mio raccontare l'USMI ricordando il salmo responsoriale che la liturgia di questo giorno ci fa cantare nella messa. È il salmo 102 e il ritornello dice così: il Signore è buono e grande nell'amore. Senza dimenticare che tutta la liturgia di oggi è un inno alla misericordia di Dio verso di noi. Penso che tutte noi già abbiamo partecipato all'Eucaristia e quindi portiamo nel cuore, oltre alla lezione divina che abbiamo appena ascoltato, anche la ricchezza della parola che ogni giorno la liturgia ci dona. Mi pare che in questo salmo che abbiamo pregato sia racchiusa la storia dell'USMI in questi suoi 50 anni di vita, perché vorrei ricordare, ecco, in questi due giorni, ciò che stiamo celebrando. Sì, perché la misericordia di Dio ha suscitato nel cuore delle nostre madri e della Chiesa del Concilio l'idea di una unione di superiori e maggiori, con una missione da compiere ben precisa, una missione profetica, per rispondere all'appello di rinnovamento auspicato dal Concilio Vaticano II. Se noi siamo qui oggi, è proprio grazie al coraggio di queste sorelle che hanno investito nella fiducia, hanno investito molto, per quei tempi davvero complessi, problematici, e il loro coraggio ha portato a un rinnovamento audace e davvero evangelico. Ecco perché, dicevo prima, possiamo cantare: benedici il Signore, anima mia, benedici il Signore, non dimenticare tanti suoi benefici. E ancora: egli perdona le tue colpe, ti circonda di bontà e di misericordia, poiché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo amano. È l'esperienza dell'USMI questa. L'USMI, se voi ricordate, perché tutti avete lo statuto, ha ricevuto il decreto pontificio di approvazione il 16 luglio 1963. Ma aveva cominciato ad esistere già molto prima, già nel 1955, allorché si costituì un comitato di superiori maggiori, che nel 1960 divenne Unione delle Superiori Maggiori. Nella cartella voi avete un libro, ecco, che è da leggere. Questo libro è stato scritto su mandato della Presidenza USMI, del Consiglio Plenario, da Suor Bianca Rosa Mariano, che è qui in sala. Dov'è Suor Bianca Rosa? È laggiù in fondo. Figlia di San Paolo, che da molti anni svolge un prezioso servizio all'USMI, insieme a tante altre sorelle, di cui non possiamo fare il nome. Alcuni nomi li trovate nel libro, ma ci sono tante, tante sorelle che veramente hanno speso tanti anni della loro vita per la vita religiosa. E Suor Bianca Rosa la conosce la storia dell'USMI, perché ha studiato, ha cercato, insieme alle sue collaboratrici, ma anche l'ha vissuta. Conosce la storia, quindi i fatti, ma anche lo spirito che ha dato forma alla vita dell'USMI. E questo è bene non dimenticarlo, non dimenticare, anima mia, tanti suoi benefici. Insieme al riconoscimento canonico, nel 1964, l'USMI ebbe anche un riconoscimento giuridico, divenne cioè una istituzione religiosa ma riconosciuta dallo Stato italiano, quindi con facoltà di compiere atti giuridici. Qui abbiamo Sor Annunziata, che mi corregge se sbaglio, Sor Annunziata, che è vice delegata della diocesi di Tivoli. Ma sappiamo anche che ha un compito molto importante nel dicastero della vita consacrata, quindi lavora e aiuta molti istituti, aiuta tutte noi. Quindi uno statuto approvato dalla Santa Sede, che ne definisce, quindi il nostro statuto, molto bene, in maniera sintetica ma chiara, l'identità e la missione dell'USMI. Quindi la sua natura, il suo fine, il mandato che ha ricevuto e la sua attività nella Chiesa a livello nazionale, regionale, diocesano. A noi in questo convegno ci interessa soprattutto, insieme alla globalità, ecco, della nostra realtà, ma ci interessa soprattutto il dialogo, la lettura, l'incontro, l'esperienza dell'USMI diocesana. Lo statuto è completato da un regolamento, quindi ci sono delle regoline, diciamo, che sono più fluttuanti, nel senso che possono essere cambiate più facilmente. Ecco, tutto questo definisce la struttura organica dell'USMI, sia a livello nazionale che regionale e diocesano, come dicevo. Però il cammino dell'USMI è cominciato ancora più lontano, quindi ancora prima degli anni 60, degli anni 50. È cominciato quando le nostre sorelle religiose, spinte da un innato desiderio di rinnovamento, di comunione, di collaborazione, quindi è nel nostro DNA la comunione e la collaborazione, istituirono organismi benemeriti, li chiamiamo ora, che promossero la qualità di vita delle religiose, soprattutto a livello professionale. E ora pronuncio delle sigle che non vi sono sconosciute, per esempio la FIRO, le religiose ospedaliere, erano federazioni queste, 1948, FIRE, religiose educatrici, 1951, quindi vedete come i cammini si preparano, si aprono, sempre con molta così calma, gradualità. Il FIRAS, 1951, assistenza sociale, FIRAD, allora si chiamava FIRAD, apostolato diretto, 1960. Allora, nel libro penso che troverete un po' tutte queste cose. Le realtà di quelle che una volta venivano chiamate segreterie interregionali, che sono state le prime ad essere costituite, e poi interdiocesane in seguito, sono sorte e si sono sviluppate proprio sulla spinta della necessità di una complessità che andava, quello che ci diceva prima Madre Regina, che si andava così costruendo nella nostra realtà di Chiesa italiana. Ma la necessità che noi sentivamo era quella di essere vicine alle comunità religiose, alle opere, alla missione della vita religiosa e accompagnarla là dove stava diventando nel territorio sempre di più una presenza capillare. Non dobbiamo dimenticare comunque che quelli erano anni ricchi di vocazioni, di gioventù, di entusiasmo, di impegno, di iniziative, di sacrifici, di solidarietà. Ecco, quindi erano anni in cui soprattutto il livello culturale delle religiose sentiva il bisogno di affermarsi, di crescere. Si percepiva in maniera tangibile che la società, già 50 anni fa, cambiava, si sviluppava velocemente e la vita consacrata non poteva rimanere indietro. Noi sappiamo come a quei tempi il livello culturale di molte religiose, che poi era anche di molte delle donne, era piuttosto basso. Non c'erano i diplomi, vi ricordate? Si faceva scuola anche senza diplomi e via dicendo. Comunque le sappiamo queste cose. Ed erano anni in cui le congregazioni aprivano e ampliavano le loro opere organizzative, diventavano abbastanza spesso istituzioni importanti. C'era abbondanza di vocazioni, abbondante, io la definisco così, forza lavoro delle religiose. perché quasi totalmente le nostre attività venivano svolte da loro, in tutti gli ambiti, dalle pulizie della casa, le cucine, il guardaroba, l'insegnamento, eccetera, eccetera, la cura dei malati, ma non solo l'assistenza sanitaria, con tutto quello che comportava nei corollari. Sembra un tempo che ormai è passato da molto, vero? Ecco, però era quella la realtà. Proprio per questo servizio di sostegno alla qualità della vita religiosa sono sorte, direi, in tutte le diocesi della Chiesa italiana le segreterie diocesane USMI, con una propria segretaria che via via è andata anche formandosi degli aiuti, il cosiddetto consiglio dell'USMI diocesana. La segretaria diocesana ultimamente l'abbiamo cominciata a chiamare non più segretaria ma delegata diocesana, segreterie diocesane dove una sorella ha la funzione di delegata diocesana, e quindi a questo punto ho pensato di commentare e spiegare con voi i due numeri che interessano le segreterie diocesane, il numero dello statuto 43 e 44 in particolare. Nel numero 43 viene definito con chiarezza il compito della segreteria diocesana. Questo mi colpisce perché non parla della segretaria subito, ma della segreteria diocesana. Dice: alla segreteria diocesana, segreteria non delegata, il che vuol dire che concretamente il compito a livello diocesano di animazione della vita religiosa è affidato alla segreteria. Lo sottolineo questo perché vuol dire a un gruppettino di sorelle la suddivisione dei compiti, non il dover. Penso anche a Mosè, vi ricordate Mosè quando è stato richiamato da Ietro? Dice: ma che stai facendo Ietro? Stai soccombendo tu, il tuo popolo, cioè è tempo che tu distribuisca i compiti. E quindi anche Mosè ha creato i suoi consiglieri, diremmo così, no? Ecco, quindi alla segreteria diocesana compete promuovere la vita consacrata delle comunità locali e sostenerle con adeguate iniziative in risposta ai bisogni della Chiesa locale, favorire la collaborazione e l'inserimento delle religiose nella Chiesa locale. È un numero che conoscete bene tutte. Queste poche righe, a mio avviso, sono splendide, ma anche tremende, perché esprimono l'ampio respiro del vostro servizio e nello stesso tempo esprimono anche la sua essenzialità, cioè ci fanno capire che cosa dobbiamo fare nella sua essenzialità. Perché è facile farsi prendere la mano e disperdere energie in tante attività che però non sono essenziali, ma che alla fine rischiano poi di farci venire l'acqua alla gola, no? Come diceva prima Madre Regina. Queste espressioni vi caricano di responsabilità, ma responsabilità in quanto gruppo che costituisce la segreteria. Mi pare molto importante evidenziare questo perché in qualche modo esprime la caratteristica e la dimensione comunionale del vostro servizio a livello diocesano. Questa dimensione comunionale che però troviamo fin dal primo numero dello Statuto dell'USMI, quando esprime la natura e la missione dell'USMI così in senso globale. Quindi qui c'è il cuore, c'è la radice a cui dobbiamo tornare, della intuizione ispiratrice e carismatica delle nostre sorelle che hanno fondato l'USMI. La comunione in una chiesa comunione che è la chiesa del Concilio Vaticano II. Ripeto, allora, non è una sola persona che è posta a servizio della vita religiosa a livello di diocesi, ma un gruppo di sorelle che costituiscono insieme la segreteria. Ecco, deve entrare teoricamente, penso che ce l'abbiamo già nella mente e nel cuore, ma deve entrare a livello di percorso di vita dell'USMI a livello diocesano. Questo numero, allora, 43, che cosa ci invita? Mi pare, poi ci confronteremo anche nei gruppi, no? In primo luogo, a prendere coscienza che nella segreteria diocesana è un gruppo di sorelle chiamato a lavorare insieme per il bene della vita religiosa presente in quella determinata diocesi. Un gruppo e non una sorella, la delegata, che fa tutto lei. In secondo luogo, comprendiamo che il vostro è un impegno volto non tanto a organizzare e moltiplicare iniziative, ma è un impegno che richiama prima di tutto la vicinanza, la comunicazione, il coordinamento, la relazione, l'accompagnamento. In una parola, è un ministero di animazione che non si fa solo attraverso i convegni, attraverso le varie attività, no? Che ce ne sono tante, e che può essere fatta questa animazione in diversi modi. E qui abbiamo bisogno di creatività, quindi di conoscenza della realtà che ci è affidata, e da questa conoscenza e da questa dimensione, diciamo così, mistica, tra virgolette, ecco, fa scaturire la creatività, ecco, di quello che sono le iniziative. Lo statuto dice iniziative adeguate. Quindi è sulla parola adeguata che dobbiamo porre l'accento, non sulla parola iniziativa. Per cui una domanda potrebbe essere: nelle iniziative di questa mia diocesi possiamo dire che sono adeguate alla tipologia di sorelle o di comunità che ci sono in questa diocesi? Faccio un esempio: in una diocesi dove ci sono soltanto 7-8 comunità, e queste comunità sono di tutte sorelle anziane, è adeguato fare il pellegrinaggio nel santuario che sta a 2000 metri di altezza? Cioè, esagero, eh? Ecco, esagero. Esagero per farvi anche sollevare. Allora, in quella diocesi la sorella delegata non si deve disperare, deve cercare di promuovere la vita consacrata tra le sorelle anziane della sua diocesi, che sono una ricchezza, sono un patrimonio. Ecco, altre diocesi sono diverse e quindi si cercheranno altre iniziative. Dico questo perché in questi 5 anni ho fatto qualche giretto nelle diocesi, no? Oppure mi sono arrivate delle risonanze, e abbiamo incontrato a volte veramente delle sorelle delegate di buona volontà, ma un po' scoraggiate. Perché? Perché non riescono a fare. È una preoccupazione vera quella? O una preoccupazione che non ci deve preoccupare? La domanda vera, allora, che dobbiamo porci tutte nel nostro impegno è questa, se ciò che stiamo proponendo, tanto o poco, nelle nostre diocesi risponde alle esigenze vere della vita religiosa nella nostra diocesi, vere e concrete anche, no? Secondo il nostro statuto, le adeguate iniziative devono poi essere, seguo parola per parola il numero 43, devono essere iniziative date, fatte, realizzate in risposta ai bisogni della Chiesa. Allora, qua dobbiamo chiederci: quello che la Chiesa ci chiede risponde ai suoi veri bisogni di Chiesa? Perché a volte ci sono delle domande da parte dei vescovi a cui non bisogna rispondere affatto, no? Altri invece ci devono interpellare, altre richieste. Dobbiamo essere anche questa presenza, questa anima critica, nel senso positivo, progetto critico, modello critico di cui parlava prima Suora Regina, nella nostra diocesi, che non vuol dire polemica, no, critica, vuol dire essere, aiutare le nostre comunità della nostra diocesi ad essere protagoniste della vita della Chiesa, secondo la loro capacità, secondo il loro specifico, secondo il loro carisma, no? Ecco, però il compito della delegata, sentite come non è fare, ma è promuovere questa capacità di essere presenza positiva, costruttiva, comunque critica, non passiva. Non le suorine che dicono sempre sì, soprattutto al sesso maschile, no? Ciò significa che se anche le congregazioni sono sovrane nelle decisioni che prendono per le loro comunità locali, l'USMI non può rimanere estranea a quanto sta accadendo nella vita, nella Chiesa, prima di tutto, e poi nella vita delle diverse comunità che ci sono in quella... A volte davvero le nostre sorelle in tante comunità hanno bisogno di questo, forse solo di questo, perché in tanti casi ho sentito anche che si sentono abbandonate, mai raggiunte, neanche da qualche telefonata. Allora questo penso che sia importante pensare, pensando proprio alla realtà. Allora, compito dell'USMI diocesana, della delegata con le sue sorelle, ecco, è quello di essere attenta prima di tutto, attenta. È quello di mettersi in ascolto prima di tutto. Ecco, ascolto. Non ci dovremmo mai stancare di ascoltare, non solo di sentire le lamentele, ma un ascolto vero, no? Con questa o quella comunità, affinché la sensibilità ecclesiale delle nostre comunità religiose locali non venga meno. Ormai siamo tutte vecchie, che vuoi, no? Neppure nei momenti di crisi come quello che stiamo attraversando. Quindi, in risposta ai bisogni della Chiesa locale, può significare molte diverse cose. Dal momento che sappiamo quanti siano i bisogni della Chiesa oggi, non solo della Chiesa, della gente di oggi. Però dobbiamo ricordare e ricordarci che non tutte possiamo fare tutto. Quindi bisogna essere molto realiste, molto concrete. Compito dell'USMI diocesana, ci sembra, sia quello di coltivare, proprio per questo, risposte ai bisogni della Chiesa locale, il dialogo. Ecco perché una delle cose concrete da fare è la presenza della delegata o di una sua sostituta, per esempio, ai consigli, ecco, diocesani, pastorali, come li chiamano, ecco, o altre realtà della Chiesa. Perché? Perché è lì la sede del dialogo, in cui possiamo ascoltare, ma anche in cui possiamo parlare, e dove non siamo introdotte, fare modo di essere ammesse a questa tipologia di incontri. La prossimità con le comunità, perché quando poi rappresentiamo la vita consacrata a livello diocesano, a livello così della Chiesa locale, parliamo con cognizione di causa, sapendo, conoscendo la realtà della vita religiosa della nostra diocesi. In poche parole, questo significa, per prime, a livello di responsabili diocesane, viverci Chiesa, respirare la Chiesa, avere un'anima Chiesa, che è sempre un'anima di comunione, secondo le concrete possibilità nostre e secondo anche la specificità del nostro carisma. Perché comunque, finché c'è una religiosa o una comunità di un determinato carisma, il carisma è lì ed è vivo. E questo va evidenziato, va animato. Sempre nel numero 43 del nostro statuto troviamo quest'altra espressione. Compito dell'USMI diocesana è favorire la collaborazione e l'inserimento delle religiose nella chiesa locale. Anche questo mi sembra che sia un invito, un impegno davvero profetico. Che cosa può significare allora favorire la collaborazione tra le comunità? Io credo che tutte voi potete parlare e condividere molto meglio di me questa espressione. Chissà quante esperienze avete nel vostro servizio e che portate nel cuore di esperienze di collaborazione, di comunione, di solidarietà. Allora io vorrei farvi solo un invito a questo proposito, di far circolare queste notizie, di non essere troppo modeste o troppo umili, cioè di raccontare la vita religiosa, di diffondere le notizie di collaborazione. Ce ne sono tante di cui non si conosce l'esistenza. Allora, di chi è compito? Io credo di tutte, sicuramente, ma in particolare di chi nella diocesi ha ricevuto questo mandato di far passare, circolare la comunicazione. E anche delle difficoltà di presentare nella diocesi. Ci sono tante comunità che hanno difficoltà, ma nessuno le conosce, si tengono nascoste, chiuse lì in casa, no? Così. E intanto poi la casa ci casca addosso e moriamo tutte sotto le macerie, no?
Mamma mia.
Anche questo per... Ci sono delle diocesi che davvero sono esemplari in questo. Le ho viste, ho toccato con mano. Cioè, la vitalità di diocesi che apparentemente possono sembrare povere di presenza di vita religiosa, ma quanto sono vive quelle poche comunità che si cercano, che si comunicano, che si incontrano magari una volta all'anno, ma è un incontro veramente a cui partecipano tutte e da lì riparte, no, il cammino dell'anno susseguente. Specialmente nel sud ho visto ci sono tante difficoltà per la comunicazione, per la collaborazione, per anche soltanto geografiche, le strade, i mezzi di comunicazione. Eppure lì ho trovato vita. Allora vedete cosa vuol dire capire che qual è il mandato di una segreteria diocesana. Infine, lo statuto afferma che il compito della segreteria diocesana è promuovere la partecipazione e l'incontro anche degli organismi diocesani tra di loro. In modo particolare viene esplicitato per noi USMI CISM, ci sono alcune note dolenti qui, e CIS, gli istituti secolari. In alcune realtà ho visto che c'è una buona collaborazione, ci si conosce, ci si incontra, ci si dialoga alla pari veramente, no? Ecco, come in un collegio, ecco. E CIS. In altre diocesi invece è molto difficile e in altre ancora è nullo. È nullo il rapporto alla conoscenza per vari motivi. Ecco. Compito nostro è quello di seminare, insistere, lavorare, perché magari a suo tempo il Signore darà la gioia anche di vedere frutti a questo livello. Ciò che conta, e questo lo dico come USMI, mi sembra che sia il minimo, ma è anche il massimo, è esserci. Esserci col desiderio di costruire insieme la Chiesa, di renderla visibile soprattutto nella sua dimensione di comunione e di fare in modo che là dove noi siamo, la nostra sia una presenza positiva, che porta speranza, viva, che porta vita e visibile, che renda visibile soprattutto quella comunione per la quale Gesù ha pregato e ha dato la sua vita. Quindi, come dicevo prima, è importante per noi seminare, gettare semi di comunione, di dialogo, di vita. Questo è quello che in ultima analisi ci chiede anche il nostro statuto. Allora, per concludere questo aspetto, mi pare che la linea l'orientamento che a partire dallo statuto riceviamo sia veramente chiara, è una linea di presenza, non di attività, è una linea di presenza, cioè l'USMI esiste perché deve farsi presente, deve rendere presente nella Chiesa a tutti i livelli, qui stiamo a livello diocesano, cioè si deve percepire che noi siamo presenti, una presenza di identità, di carisma e anche di azione, presenza di comunione e di voglia di animazione, presenza che anche se fa poco però non vuole perdere l'occasione di fare, quindi una presenza attenta, oculata, profetica, che sa cogliere l'occasione in cui diventare poi anche attiva. Ma per esempio, se faccio un esempio, se siamo presenti in un consiglio presbiterale, episcopale, quello che, e per esempio sentiamo gli altri organismi che dicono che manca chi predica gli esercizi dei seminaristi, cogliamo l'occasione, ma abbiamo tante suore che possono predicare gli esercizi, perché non lo diciamo? Perché non proponiamo? Ecco, questo è un esempio, no? Questo vuol dire essere anche molto attive. Poi ci diranno di no, non ci servono le suore, non importa, ma l'abbiamo detto, abbiamo avuto a sapere che ci sono. Sono un po' provocatrice, però ci vuole. Ciò che vale non è tanto contarci, calcolare e valutarci in questa dimensione di potere o di potenza, come forse eravamo una volta, ma l'importante è che ci sia la nostra presenza il più possibile, resa visibile dalle persone, e che questa presenza abbia un'anima. L'anima che è il Vangelo, poi, che è la vita cristiana. Allora a questo punto una piccola pausa per fare un richiamo o fare memoria di quello che il Santo Padre, bene emerito, ecco, ha consegnato alla vita religiosa. Madre Regina prima l'ha accennato. Io credo che tutte voi avete o seguito, avete partecipato alla celebrazione in San Pietro il 2 febbraio. Avete letto o sentito l'omelia del Papa. Io dico, sto ripetendo da quel 2 febbraio, che ci ha lasciato 3 consegne il Santo Padre. Ora ve le accenno soltanto un pezzettino di ogni 3, di ognuna, ma mi sembrano 3 consegne di luce per il futuro e profetiche. Intanto c'è un richiamo fortissimo alla fede. Non esiste vita religiosa senza il suo rimanere radicata nella fede, perché è la sua origine. E il Papa ci diceva, perché apprezzava e ringraziava per la presenza di diversi carismi nella Chiesa, che costruiscono la Chiesa, ha detto. Per questo mi permetto di farvi 3 inviti. Primo, alimentare una fede in grado di illuminare la vostra vocazione. Cioè, chi è che ci dà luce in quello che dobbiamo essere o fare? La fede. La fede. Che poi è un incontro di Gesù, con Gesù, è una relazione d'amore, no? Ecco. Trasportiamo queste 3 indicazioni a livello della nostra vita religiosa usmica, no? Dell'usmi. In secondo luogo, vi invito ad una fede che sappia riconoscere la sapienza della debolezza nelle gioie e nelle afflizioni del tempo presente. Quando la durezza e il peso della croce si fanno sentire, non dubitate che la kenosi di Cristo è già vittoria pasquale. Questa indicazione mette al bando qualsiasi forma di lamentazione, ma ci dà la luce della sapienza profetica di riconoscere nella povertà e nella debolezza l'inizio della vittoria pasquale. Ci siamo tutte dentro questa esperienza, anche come usmi. Terzo, e a questo proposito il Santo Padre ci aveva invitato a non ascoltare i falsi profeti, c'è una propaganda terribile nel mondo, anche nella Chiesa, che dice che la vita consacrata non ha più senso, no? Quindi anche noi piano piano stiamo finendo per anche noi non credere più nella vita consacrata nostra. Tante sorelle che non credono nell'USMI, alla radice, cosa significa? È vero che l'USMI, se la vediamo solo come struttura, potrebbe essere pesante, poi lo diremo, no? Ma andiamo alla radice di quello che è l'USMI nella verità, no? Terzo, vi invito a rinnovare la fede che vi fa essere pellegrini verso il futuro. È la fede che lancia verso il futuro, non sono le opere. Oppure le opere abitate dalla fede, che nascono dalla fede. E quindi le opere che nasceranno dalla fede saranno quelle che dureranno nel tempo e quindi che apriranno verso il futuro. Perché la vita consacrata, ha detto il Papa, è un pellegrinaggio dello spirito alla ricerca del volto del Signore. Un volto che a volte si rivela e a volte si nasconde. E poi andatevelo a rileggere tutto, tutto, eh? Di questo dobbiamo aiutarci a convincercene sempre di più. Questo è quello che ho cercato di cogliere dal numero 43 dello statuto, dove parla di struttura diocesana dell'USMI. Però c'è anche un numero 44 articolo che va ancora più nei particolari e qui si riferisce in maniera speciale alla persona che nella diocesi coordina l'animazione della vita consacrata alla delegata. Dice: la delegata è animatrice dell'unione a livello diocesano. Allora, unione può essere intesa in due modi, unione come USMI, ma unione anche unità, comunione. Tutto qui è finito. Dopo dice alcune cosine da fare, certo. Ma direi che questo è il cuore dell'impegno della sorella delegata. Sentite quanto impegno soprattutto di vita personale è richiesto prima di tutto. Quando una sorella viene eletta fa fatica ad accettare l'incarico perché dice: io non so fare, cosa posso fare? No, fermiamoci. Che cosa mi chiede di essere, di vivere il Signore quando mi affida questo compito? Penso che tutti ne avete esperienza. Quindi questa è la prima preoccupazione, no? A livello personale. E fare in modo, ecco l'impegno poi concreto, no? Ecco, che può essere definire un po' la sua operosità, fare in modo che in questa diocesi dove io sono stata eletta, l'USMI ci sia. Promotrice e animatrice dell'Unione. Ci sia, e ci sia nel modo che abbiamo tentato di descrivere prima. C'è l'USMI, magari fisicamente c'è, ma c'è, vive. E l'USMI diocesana, meglio di me, voi potete dirmelo, è composta, costituita dalle comunità religiose locali che risiedono nella diocesi. E la loro espressione più completa, noi la vediamo nell'assemblea delle superiore locali. Penso che in tante diocesi ogni anno viene fatta questa assemblea. Quindi, compito della delegata è fare in modo di rendere visibile l'USMI nella sua diocesi. Esplicitando. E qui dice subito un punto importante e delicato. La sorella delegata viene eletta, non nominata, eletta dalle superiori locali e confermata dalla presidenza regionale. Questa espressione che parla delle elezioni, più in profondità, esprime il legame tra l'USMI diocesana e l'USMI regionale. C'è un ponte che non deve mai essere alzato. Quindi il riferimento diretto a livello di scaletta, no? Con l'USMI diocesana lo deve avere l'USMI regionale. Ecco perché noi abbiamo convocato anche le presidenze regionali, perché abbiamo detto a livello nazionale è molto importante che offriamo un'occasione di incontro tutte insieme, le delegate tra di loro, ma anche le regioni con le diocesi. È il Consiglio regionale, la presidenza regionale, che deve confermare l'elezione della delegata diocesana. Ma come mai succede che in alcune diocesi la delegata è nominata dal vescovo? È successo? O da qualche vicario episcopale? Fru fru fru, facciamo presto, lo fai tu? Sì, sì, lo faccio io. Sono rari i casi, ma sono successi purtroppo. E abbiamo dovuto intervenire anche con un po' di sofferenza, no? Ecco, quindi c'è questa, in alcune parti, c'è questa tensione di dipendere dai presbiteri, no? E di non sentirsi il senso di appartenenza all'USMI. Come mai accade questo? Ne parliamo, perché è importante parlarne, perché non dovrebbe succedere in nessuna diocesi questo. Va bene, andiamo avanti. Perché poi dispiace quando le cose sono accadute, non vengono dette, soprattutto non vengono comunicate, dopo dispiace dover intervenire, perché siamo a servizio della comunione, ma anche del rispetto dei ruoli. Ecco perché sottolineavo quanto è importante il rapporto tra USMI della regione, perché voi capite anche concretamente, l'USMI nazionale non può scavalcare l'USMI regionale, non deve farlo, perché un organismo funziona bene quando tutti i membri dell'organismo funzionano. E quando le carotidi si ostruiscono c'è qualcosa che non funziona più a livello di organismo, no? Allora, a volte noi abbiamo percepito che l'anello regione non è valutato sufficientemente, non è valorizzato sufficientemente, non è a contatto con le diocesi, ma non solo per responsabilità della regione, è di tutte, perché anche le diocesi non percepiscono la regione come diretto organo che coordina. Vanno da Soppiera Emilia alla segreteria generale, quando invece dovrebbero rivolgersi, oppure a una responsabile dell'ufficio nazionale, quando invece c'è la responsabile dell'ufficio regionale. Ecco, abbiamo un po' di questi, ecco la complessità e la criticità che a volte viviamo a livello di struttura. Alla presidenza regionale, dice praticamente il nostro statuto, compete l'istituzione delle segreterie diocesane. Alla presidenza regionale compete confermare l'elezione della delegata diocesana. Allora vi rimando per verificare soprattutto questo ponte, no? Questi ponti che non devono mai alzarsi, per esempio all'articolo 29 di Netta Quinta, all'articolo 36 dello statuto di Netta Quarta. Ma poi una rilettura a tutto lo statuto non ci fa male. La compressione non solo dello statuto USMI, ma dell'anima che lo ha ispirato, sia di grande aiuto per tutte noi, per riprendere coraggio e fiducia, prima di tutto in noi stesse, ma anche nella bontà dell'organismo di cui facciamo parte, percependolo questo organismo non tanto come una gabbia che ci frena, ma come un binario sicuro che ci conduce, in quanto ci offre strumenti e mezzi per agire, anche se poi dovremmo alleggerirla la struttura, perché il tempo cambia, la realtà cambia, quindi noi della Presidenza, ecco perché vogliamo sentire anche il vostro parere, vorremmo in qualche modo alleggerire da qualche parte questa struttura. Ma vi assicuro che è un binario che orienta la nostra azione e aiuta soprattutto a fare quel discernimento per distribuire i servizi, così come ci ha detto Madre Regina. Poi il nodo concreto o i nodi concreti che dobbiamo affrontare, la complessità che non è da nascondere ma che è da affrontare, accenno solo, ecco, poi voi nei gruppi scenderete di più nei particolari e anche nella concretezza e aggiungerete altri nodi che qui io non posso esplicitare, per il tempo soprattutto. Il numero delle sorelle diminuisce, diminuiscono anche le forze, mentre la realtà sociale in cui viviamo e anche quella ecclesiale si è fatta più complessa e articolata. Noi, nel bel mezzo di questo cambio, di questo fenomeno, avvertiamo un acuto senso di pesantezza, di stanchezza, anche di lentezza, di affaticamento e purtroppo a volte anche di scoraggiamento. Che cosa fare? Non dobbiamo arrivare a mettere in crisi il significato e il senso dell'USMI, ma dobbiamo chiederci che cosa dobbiamo fare, che cosa serve oggi a noi dell'USMI per il tempo in cui l'USMI viva. Deve continuare ad agire come organismo, ad essere presente così come abbiamo fatto finora? Oppure c'è qualcosa che insieme dobbiamo cercare di intuire e di decidere? Va bene così com'è l'USMI o no? Quale volto deve avere oggi l'USMI per essere presente? Mi richiamo alla presenza di cui parlavo prima. Quale deve essere lo stile oggi del suo servizio? E soprattutto, di quale servizio ha bisogno la vita religiosa attuale? Perché noi dobbiamo dare una risposta alle richieste della vita religiosa. Tutte, penso, che percepiamo, siamo coscienti, che è necessario un cambio e che il futuro della vitalità dell'USMI dipende in buona parte anche dalla capacità che avremo di attuarlo. Un cambio che deve essere non tanto fine a se stesso, tutti cambiano, cambiamo anche noi, no. O anche che serve un po' la moda o il gusto del cambiamento. No, un cambio perché avvertiamo che la fedeltà alle origini vuol dire proprio questo, capacità di essere presenti alla storia del nostro tempo, che è cambiato molto. Proprio come le nostre madri che hanno fondato l'USMI perché sono state capaci di essere presenti al loro tempo. Allora, sorelle, per poter attuare questo cammino di fedeltà e di creatività, io lancio l'ultimo appello, no? Ecco, abbiamo bisogno di tutte voi. Quindi, vogliamo cominciare proprio dalle USMI diocesane. E ora Sor Pierina, dopo una sintesi che ci farà Serena, vi indicherà come concretamente voi potete far arrivare la vostra voce alla Presidenza. Grazie.
Grazie.